Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa serata a tutti voi da Claudio per il consueto appuntamento del sabato con Maria. Stiamo meditando, già abbiamo fatto 5 puntate, questa è la sesta, la mistica città di Dio, la vita della Madonna secondo la venerabile Maria da Greda, è una meraviglia vera e propria. E dico, siamo arrivati alla sesta puntata ed è importantissimo perché, vedete, come si fa ad amare chi non si conosce? È così importante conoscere, e più si conosce più si ama, perché si scopre che l'oggetto del nostro amore è veramente amabile, ma è anche quasi insuperabile, cioè non c'è nessuno che possa superare lei in amore, a parte Dio, cioè fuori del Signore. Ecco, la creatura più amabile è la Madonna, la regina e madre della nostra vita. Bene, allora nella sesta puntata, pensate che cosa tratteremo? Cose che non ci passano manco per l'anticamera del cervello, ma dice, è così. Nel principio, prima che facesse cosa alcuna, dall'eternità fui ordinata e dalle cose antiche. Che cosa sono queste cose antiche se nessuna ve n'era ancora di creata? Giusto. Se non c'era ancora niente, cosa c'era prima del niente? Qui si parla delle tre divine persone, vuol dire che dalla sua divinità senza principio e da quelle cose che sono antiche, cioè dalle tre persone, poiché tutto il resto che ha un principio è nuovo, fu ordinata quando solo la precedette l'antico increato, cioè Dio, e prima che si stabilisse il futuro da crearsi. Cosa significa questo? Che Dio è infinito. Il Signore pensò alla creazione e la prima cosa che pensò, vero? Pensò alla madre di Dio, che doveva tornarsi, per cui chi era la creatura più importante della creazione? Colei che doveva diventare madre della seconda persona della Santissima Trinità. Se noi chiudiamo gli occhi, vero, e pensiamo all'infinito, e dall'infinito sappiamo che Dio fu il primo, vero, ad amare la Madonna, perché da sempre l'ha amata, l'ha pensata e l'ha creata. Dopo di lei ha pensato tante altre cose, ma in principio, prima che facesse cosa alcuna, dall'eternità fui ordinata dalle cose antiche. Ecco cosa significa questa frase, che diciamo non è facile decifrarsi se non te la spiega il nostro Signore. Allora, entro questi due estremi tenne il mezzo l'unione ipostatica con l'intervento di Maria Santissima, cosicché entrambi, Gesù e Maria, furono ordinati immediatamente dopo Dio e prima di ogni altra creatura. Ecco, questo fu il pensiero primo di Dio nel momento in cui pensò, ecco, alle creature, a creare, pensò alla Madonna. Io dico, cioè, Dio l'ha pensata da sempre, e noi quanto la pensiamo la Madonna, dovremmo vedere come faceva San Massimiliano Kolbe. La mattina, come apriva gli occhi, scivolava, diremo così, dal suo giaciglio, e con la faccia a terra, San Massimiliano, impariamo dai santi, con la faccia a terra subito adorava la Santissima Trinità per aver creato l'Immacolata. Qui vedete la somiglianza dei santi, ecco. La prima cosa che pensò Dio nelle creature fu l'Immacolata. San Massimiliano, la prima cosa che pensa appena apre gli occhi è rendere grazie a Dio, alla Santissima Trinità, per avere creato l'Immacolata. E ricordo, siccome la preghiera non me la ricordavo a memoria, una mattina, non avevo questa preghiera scritta anche da San Massimiliano, e allora si vede, non so chi mi ha aiutato, ma ne è uscita una filastrocca praticamente, perché la prima cosa che mi venne da dire, ma dico come un bambino, vero? Sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per avere creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata, perché alla fine, vedete, sulla croce Gesù ci donò sua madre. Allora, sia amata, ringraziata ed adorata la Trinità Beata per aver creato la Santissima Vergine Immacolata e averla a noi donata. Se riuscite a imparare la memoria, è anche facile, è una specie di filastrocca. Pertanto, questo fu l'ordine della sapienza disposto, di incominciare da Cristo e dalla Madre Sua. E così continua il testo. Ecco, prima che si facesse la terra, quando ancora non erano gli abissi, già io ero concepita. Così è scritto anche nella Bibbia, vero? La terra di cui si parla fu quella del primo Adamo e gli abissi sono le idee ad extra delle altre creature, e sono dette abissi perché fra l'essere di Dio increato e quello delle creature vi è una distanza infinita, cioè abissale. Noi pensando agli abissi pensiamo al profondo oceano, no, invece è la distanza tra Dio e l'uomo. Pensate un po' a noi piccolini, vero? La distanza è quel Dio che ci ama. Dovremmo scioglierci in un cantico d'amore continuo e cercare di non farci distrarre da cose che non contano a questo fine, di lodare il Dio che da sempre ci ha pensati, da sempre ci ha amati. Ma prima di tutto, naturalmente, il suo figlio e la madre sua. Non erano ancora scaturite le fontane delle acque, ancora non erano uscite dalla loro sorgente le idee delle creature, cioè non era ancora stata decretata la loro esistenza e stavano ancora racchiuse nell'oceano della divinità. E tosto che ebbero ad essere, già stavano indirizzate all'umanità santissima e alla sua Vergine Madre. Vi rendete conto, oppure ci rendiamo conto, che questi poi sono, è tratto dal libro della Sapienza, se non vado errato, però queste frasi, però a leggerle tu capisci poco o niente, perché gli abissi pensi agli oceani e al resto pensi a che cosa? Le sorgenti delle acque minerali? No. Allora dice, nei monti si erano assodati col grave loro peso, cioè neppure la creazione degli alti monti, cioè dei patriarchi, dei profeti, degli apostoli, dei martiri e degli altri santi avevano ancora Dio decretata. Pertanto noi, avete i monti, pensiamo alle rocce, no? Invece ha un significato che le rocce, l'Everest può essere alto, ma i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i martiri sono molto più alti delle rocce. Tanto vedete questo linguaggio. Il Signore lo usa anche per farci entrare nel mistero. E allora davanti a queste cose, che le vedi che sono infinite, tu che cosa ti senti? Un microbo? Ti senti niente, ed è così che devi sentirti un niente amato da Dio. Pensate un po', mio Dio e mio tutto, che cosa significa? Che tu sei tutto e io sono niente, e più sono niente io, e più c'è spazio per avere Dio in me, per vivere di Dio, perché se io sono qualcosa, allora occupo uno spazio, e quello spazio non può essere utilizzato da Dio, per cui io dico, Signore, io sono niente, riempimi di te, possiedimi. Ecco, allora, fui generata prima delle colline, né solo prima dei monti, ma anche delle colline, cioè degli ordini angelici. Per cui gli angeli sono considerate colline, ma queste cose mica se le inventate la venerabile Greda, è la Madonna che gliele detta, per cui gli spiega delle cose che per noi sarebbero inspiegabili. Né solo prima dei monti, ma anche delle colline, cioè degli ordini angelici, fui generata, il che è più che concepita, poiché l'essere concepita si riferisce alla conoscenza che di lei ebbe l'intelletto divino, mentre l'essere generata si riferisce alla divina volontà che ne decretò l'esistenza, perciò si dice che prima fu concepita e poi generata. E ciò, prima che facesse la terra e i fiumi e i cardini dell'orbe del mondo, cioè prima di formare questa seconda terra del paradiso terrestre, i fiumi e i cardini dell'orbe sono la chiesa militante, i tesori della grazia e i doni che con impeto dovevano sgorgare dalla sorgente della divinità, indirizzandosi verso i santi e gli eletti, i quali, come cardini, si muovono in Dio, stando dipendenti dalla sua volontà, muovendosi verso il sommo bene e l'ultimo fine, nonché alla conversazione umana senza uscire dai cardini a cui s'appoggiavano. S'appoggiano. Allora, questa operazione è così importante, cari amici, che noi sappiamo, quando preghiamo la Madonna, dobbiamo pensare, sapendo queste cose che ci vengono rivelate dalla Madonna stessa, alla Venerabile Greda, noi, conoscendo queste cose, sappiamo anche a chi ci rivolgiamo. A una creatura, la prima creatura che Dio pensò, pensò a questa creatura perché doveva diventare la madre del figlio incarnato, del figlio del padre incarnato, cioè dell'incarnazione. La prima cosa, la più grande opera che Dio ha creato, che cos'è? Non sono i cieli, la terra, il sole, i mari, quella è tutta roba materia, diciamo, no. Pensò a quella creatura che doveva diventare, incarnandosi, doveva diventare la madre di Dio, la madre del suo figlio. Che pensiero, che grande cosa. Ora, io quando prego la Madonna, dopo aver sentito queste cose, dico, mi sento un figliolino, mentre prima mi sentivo un figlio, adesso mi sento un figliolino piccolino e dico, prega per questo piccolo, ti sei rivolto ai pastorelli di Fatima che erano piccoli, ma leggendo queste cose mi rendo conto che mi sento ancora più piccolo dei pastorelli e dico, mammina mia, che mi sei stata donata dall'eterno tuo figlio. Io non sono degno di essere figlio di Dio, non sono neanche degno di essere figlio della madre di Dio. Allora, vedi a questa piccola creatura e abbi compassione di me, aiutami perché io non so neanche camminare nelle vie del Signore, zoppico, ho le gambe corte a seguire il Signore, ma dammi una mano, aiutami. Poiché Dio mi ha voluto, mi ha creato e mi ha dato per madre te stessa, io mi sento sicuro. che tu, come mamma, non mi abbandonerai, mi prenderai per mano, mi accompagnerai alla sequela di Cristo, perché nessuna creatura ha seguito tuo figlio Gesù come l'hai seguito te, in modo perfetto. Non c'è nessun santo che possa superarti nel vivere esattamente Cristo. Ecco, se San Paolo dice per me vivere è Cristo, immaginate la Madonna che cosa doveva dire. Allora, quando preparava i cieli, io ero presente. Per cui il Signore preparava i cieli e la Madonna era già presente nel pensiero di Dio. Il cielo, cioè il paradiso per i giusti figli di questa Chiesa, Cristo era presente con Maria per meritare ad essi questa gloria preparata prima di tutto per Cristo e per Maria. Allora, abbiamo parlato della Madonna, ma chi ha reso possibile l'incarnazione di Cristo? La Madonna. Per cui la madre ci ha donato il figlio e il figlio ci ha donato la madre. Vedete, coloro che sono amore donano, perché l'amore si dona qui. La Madonna è madre del bell'amore, ci ha donato il figlio, ma è madre del bell'amore, ma è figlia dell'Eterno Padre che è amore. Per cui la figlia dell'Eterno Padre, amore, ci ha donato il figlio che è amore e l'amore del figlio ci ha donato la madre. Come ci si sente piccoli, eh? Altro che cristiani convertiti, ma quando è che ci convertiremo noi? Ecco, per convertirci abbiamo bisogno della grazia. Ma veramente dobbiamo chiedere il dono dello stupore, perché queste cose ci invitano proprio allo stupore. Resti a bocca aperta e col fiato sospeso, dici: Signore, io sono qui a contemplare queste cose eterne, divine, perfette, e mi hai creato perché io le contempli, povera creatura, che addirittura ho il coraggio di non vivere ciò che tu mi comandi, ho la possibilità, povero me, ecco, addirittura di ribellarmi a te, Signore, pietà, misericordia, non mi abbandonare un istante solo perché io non precipiti nell'abisso. Ci vuole poco, sapete, ci vuole poco. Allora bisogna farsi piccoli, piccoli, piccoli e dire: Signore mio, tutto hai fatto e l'hai fatto anche per me. Sei morto, hai offerto il tuo sangue per me, mi hai offerto anche tua madre. Continua ad offrirti nella Santa Messa, nell'Eucarestia, negli sacramenti. Ma quando è che mi convertirò veramente? Sono un distratto dalle cose che non sono. Questa è la strategia del nemico per allontanarci dalle cose che sono. Quando con legge certa e termini precisi cingeva gli abissi. Allora spiega questa frase. Quando determinava di cingere gli abissi della sua divinità nella persona del Verbo, con certa legge e termini che nessuno avrebbe potuto vedere né comprendere, quando faceva questa specie di vallo entro cui nessuno poté mai né può penetrare, fuorché il solo Verbo, poiché egli solo può comprendere se stesso, per impicciolirsi e restringere quasi la divinità nell'umanità, e poi l'una e l'altra prima nel seno di Maria, poi sotto le specie eucaristiche, finalmente con esse nell'augusto petto dell'uomo peccatore. Vedete l'importanza della meditazione, ma come fa un cristiano a credere di esserlo, che è un cristiano ignorante, no? Perché non conosce, dice di amare ciò che non conosce, ma come fai ad amare ciò che non conosci? Come fai ad amare perfettamente ciò che tu non conosci? Pertanto, Vedete l'importanza di meditare, di meditare, di meditare, di contemplare le grandezze di Dio, così tu, sentendoti piccolino, quando il Signore ti comanda qualcosa, tu dici: Signore, parla, che il tuo servo ti ascolta, per me è un onore che tu mi parli. E il Verbo si fece carne, venne ad abitare in mezzo a noi, e il Signore ci insegnò ogni cosa in parole ed opere. E allora dobbiamo sentirci onorati. I comandamenti, Dio mi comanda qualcosa, ma io sono onorato che Dio parla con me, mi comanda qualcosa, cioè mi vede, mi parla, mi ama. E allora devo essere lieto e obbediente e felice di dire: il Signore mi chiede di fare delle cose che però senza di Lui non le posso fare, senza di me non potete far nulla. Allora vedete, la preghiera piglia tutto un altro aspetto. Tu quando preghi, diciamo che dovrebbero scenderti le lacrime dagli occhi e dire: io sto parlando con l'Eterno e l'Eterno sta ascoltando questo misero, questa misera creatura. Allora, quando assodava i cieli nell'alto e pesava le fontane delle acque, quando accerchiava il mare col suo termine e alle acque poneva legge affinché non traboccassero dai loro confini. È un linguaggio misterioso, dice, ma chissà cosa sta dicendo. Allora vedi, l'amore di Dio ci ha mandato la Madonna addirittura, che ce le spiega, ci spiega questi misteri in modo anche semplice. Allora dice: i cieli sono i giusti nei quali Dio dimora per la grazia, con cui li solleva al di sopra della terra per dare poi loro luogo in paradiso e a seconda dei loro meriti. Noi siamo così interessati a scoprire i cieli, a vedere le stelle, Marte, chissà cosa c'è, cosa non c'è, mandiamo le sonde, ma poverini. Ecco, nel momento in cui noi andiamo in cerca dei cieli materiali, vero? E praticamente il Signore ci mostra quali sono i cieli secondo Lui, non sono quelli lì. I cieli sono i giusti nei quali Dio dimora per la grazia, con cui li solleva al di sopra della terra per dare poi loro luogo in paradiso a seconda dei loro meriti. Per essi Dio pesò le fontane delle acque, distribuendo, cioè, con equità e misura i doni della grazia e della gloria alle creature, dopo decretato però di formare dell'umanità di Cristo l'oceano di tutti i doni della divinità. Ora, benché questo mare fosse infinito, pure gli pose un confine, che fu l'umanità stessa, in cui abita la pienezza della divinità. San Paolo ai Colossesi scrive queste cose. In questo confine restò nascosta 33 anni per poter abitare fra gli uomini. Vedete, la grazia viene rappresentata dall'acqua, e qui parlo delle fontane dell'acqua, e San Francesco ha capito bene cos'è l'acqua. Pensate che San Francesco, quando camminava anche per i sentieri, e naturalmente dopo le piogge c'erano delle pozzanghere di acqua, lui evitava di entrarci in quelle pozzanghere. Sapete perché? Perché pensava all'acqua della grazia, all'acqua del battesimo, e non voleva calpestare l'acqua che rappresentava la grazia e il battesimo. Pensate, ecco, chi penetra le cose celesti, vedete che ha una delicatezza, ha un intuito, ha un fiuto, diremo così, per le cose sacre, e come le vede, e come le vive. San Francesco addirittura, se vedeva un lombrico per terra, lo prendeva in mano, lo accarezzava, perché stava scritto che Gesù era come un verme, era stato ridotto come un verme. E allora San Francesco, guardando il verme, pensava a Gesù ridotto in quello stato dai nostri peccati. Capite? San Francesco sì che era un convertito, ma noi siamo così lontani dalla vera conversione e dobbiamo chiedere la grazia. Ora, nell'istante in cui tutte queste fonti e questo mare dalla grazia giunsero a Cristo, anche ridondarono in Maria Santissima come immediata al suo unigenito figlio, poiché senza la madre e una tale madre non sarebbero stati disposti ordinatamente i doni del suo figlio, né poteva cominciare con altro fondamento la mirabile armonia della fabbrica celeste e spirituale, nonché la distribuzione dei doni nella Chiesa militante e trionfante. Ora, nell'istante in cui tutte queste fonti e queste dalla grazia giunsero a Cristo, ridondarono in Maria Santissima, perché potesse incarnarsi il figlio, bisognava rendere la madre piena di grazia. Ecco le fontane che ridondarono, che meraviglia, in Maria Santissima come immediata al suo unigenito figlio, e senza la madre non ci poteva essere il figlio. Ma questo Dio, ma dobbiamo desiderare il paradiso e arrivarci al più presto per vedere faccia a faccia quel Dio che pensò, creò e stabilì tutte queste cose. E allora l'uomo non deve avere alto desiderio, non di far carriera sulla terra, ma di far carriera, di arrivare in cielo. Se io voglio farmi santo presto per andare in cielo e vedere faccia a faccia il mio Dio che ha pensato tutte queste cose, adesso io posso godere in eterno quel Dio che adesso so che c'è, non lo vedo, ma con gli occhi dello Spirito lo penso perlomeno e lo vedo con gli occhi dello Spirito. Quando assodava i fondamenti della terra, io stavo con lui disponendo tutte le cose. Ora, le opere ad extra, cioè al di fuori di Dio, come la creazione, sono comuni a tutte le tre persone, e così necessariamente il Verbo, come Dio, era presente col Padre nel creare tutte le cose. Omnia per ipsum facta sunt. Ma il Verbo era presente anche in quanto uomo unito alla sua madre, perché anche per lui e per lei, come fine il più nobile e degno, furono creati i fondamenti della terra e quanto in essa si contiene. Per questo dice: ed io mi dilettavo tutti i giorni scherzando continuamente dinanzi a lui, scherzando nell'orbe terrestre. Cioè, gioiva il Verbo umanato tutti i giorni, perché conosceva i giorni dei secoli e le vite degli uomini, che in paragone all'eternità sono un breve giorno. E gioiva vedendo che il tempo avrebbe avuto fine e gli uomini avrebbero goduta un'eternità di gloria. Allora, vedete, il rendere grazie a Dio, noi siamo qui, vivi, creati. Voi immaginate cosa abbiamo combinato noi a votare e anche a pensare all'aborto. È chiaro che c'è un intervento diabolico, no? Che non sopporta che delle creature umane vadano a godere il Dio che loro hanno perduto, per cui ci fa una guerra che, se noi lo capissimo una volta per tutte, staremo ben lontani da tutto ciò che può corrompere l'anima nostra, la purezza. E quando nasce un figlio e quando la sposa dice allo sposo: sono incinta, rendiamo grazie a Dio che ha voluto incarnarsi praticamente, perché ogni volta che accogliete uno di questi piccoli nel mio nome, accogliete me, cioè accogliete la vita, Gesù è vita. Devo dire, rendiamo grazie a Dio che ci ha resi degni di essere genitori, collaboratori del Divin Creatore, e diventare delle creature collaboratrici che sono che sono procreatrici. Cosa sia l'aborto, ma dovremmo tremare al pensiero di rifiutare che una creatura nasca per godere in eterno il paradiso. Solo Satana può ispirarti ad ammazzare tuo figlio. Ma queste cose non le dice più nessuno, per cui la gente, ti dicono addirittura quell'imbroglione di nemico, dice no, ma non è niente, è un grumo di sangue, non è ancora niente, falsi. Non è vero, perché pensate che dopo 3 ore dal concepimento, 3 ore dall'incontro con l'uomo e la donna, già si conosce se è maschio o femmina, colore degli occhi, colori dei capelli, pensate un po', e ti dicono che non c'è niente, vigliacchi, bisogna chiamarli per nome, no? Perché sono amici di Satana e nemici dell'uomo, nemici di Dio. Allora dice così, ed io mi dilettavo, sì, gioiva il verbo, dunque gioiva come contando i giorni in cui sarebbe scesa dal cielo per incarnarsi, conosceva che i pensieri e le opere degli uomini sono come uno scherzo ed un inganno, ma riguardava con compiacenza i giusti nei quali, benché deboli, avrebbe manifestata la sua gloria e fra essi si sarebbe umanato. Noi siamo chiamati a questo, cioè è vero che siamo deboli, ma il Signore, pensate al fatto per esempio che si comunica a noi mediante il sacramento dell'Eucarestia. Gesù dona se stesso a noi perché vede che siamo poveri, miseri, allora viene in noi per darci la sua forza. Viene in noi, ma vorrebbe restare con noi, non solo nella consumazione delle sacre specie, ma vedete che ci sono dei santi che avevano la presenza di Gesù e Eucaristia da una comunione all'altra. Gesù gode nello stare in una creatura che lo ama, perché è quello il fine, no? Amare Dio con tutto il cuore. Se tu ami Dio con tutto il cuore, vuoi che Dio non ti ami con tutto il cuore, poiché l'amore è unitivo, Dio abita in te, ci ha dato l'amore del Padre e del Figlio, abita in noi lo Spirito Santo, tempio vivo dello Spirito Santo. Ma specialmente si dilettava nelle opere che avrebbe operate in Maria Santissima, dalla quale tanto gli tornava gradito prendere forma di uomo, facendola degna di un'opera così ammirabile. La Madonna, la piena di grazia, conoscendo questa opera di Dio, ecco perché dice «L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché ha guardato l'umiltà della sua serva, tutte le generazioni mi chiameranno beata». Ma per fare questo devono conoscerti anche. E vedete, anche queste meditazioni servono proprio per far conoscere la Madonna e per cantare insieme a lei, fare un coro. E anche noi dobbiamo dire l'anima nostra, vero? Magnifica il Signore e il nostro spirito esulta in Dio nostro Salvatore perché ha guardato la madre che è la Madonna e ai figli che lei ha accolto come propri. E così. Dunque, vediamo un po', perché io non ho chiesto, mi sono fatto un po' trasportare, vero, dal... Ecco, finisco questo capitolo, allora, tornavo gradito a prendere forma di uomo facendo la degna della così ammirabile. E siccome al concepire queste opere doveva seguire l'esecuzione di esse, il verbo aggiunge... E le mie delizie sono lo stare con i figli degli uomini. Allora, le mie delizie sono travagliare per essi e favorirli. Il mio piacere, morire per essi. La mia delizia, essere loro maestro e riparatore. Vi ricordate quando Gesù dice non vedeva l'ora di andare a Gerusalemme per offrirsi vittima? per salvare queste creature, ci ha amati da sempre, per cui non vedeva l'ora di manifestare il suo amore, essendo appeso alla croce per amore nostro. Le mie delizie sono travagliare, cioè patire per essi e favorirli, il mio piacere, morire per essi. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Vedete come si spiegano queste cose? Il mio piacere è morire per essi, non c'è amore più grande. Ma uno che ama gode nell'amare, per cui il mio piacere era morire per essi. La mia delizia è essere loro maestro e riparatore, per cui è venuto a insegnarci, a riparare, ad ammaestrarci. E quando noi rifiutiamo questo amore, siamo veramente dell'incosciente a dir poco, ma siamo dei ribelli e talvolta anche scellerati, guardando cosa stiamo combinando sulla faccia della terra con le leggi inique contro Dio. Pensate un po', queste creature che addirittura si fanno come Dio, ma chi è l'ispiratore? È Lucifero, ed è per quello che San Michele, dice: chi è come Dio? Invochiamo San Michele e diciamo con lui: chi è come Dio? Soprattutto quando il nostro orgoglio, vero, la nostra superbia, ecco, alza la cresta, dobbiamo gridare: chi è come Dio? E schiacciare con questa invocazione il nostro orgoglio, che è terribile. Per quello che San Bruno dice: o Signore, io mi unisco a te per combattere contro di me. Invochiamo anche San Michele, che lui volentieri lo fa, perché lui, l'umiltà di San Michele anche, ci insegna anche lui come si fa, e dire: chi è come Dio? Come ti permetti di fare queste cose, di dire queste cose? Le mie delizie sono il sollevare il povero dalla polvere, unirmi con l'umile e per questo abbassare la mia divinità, coprendola e nascondendola sotto la loro natura, sospendendo la gloria del mio corpo per farmi possibile e meritar loro l'amicizia del Padre mio, divenire mediatore tra la sua giusta indignazione e la malizia degli uomini ed essere loro esemplare e capo cui imitare e seguire. Queste sono le delizie del Verbo umanato. Ma ve lo rileggo perché è un cantico d'amore questo. Sentite un po'. Le mie delizie sono il sollevare il povero dalla polvere e unirmi con l'umile. Il povero stende la mano e chiede la carità. Ma bisogna pregare e stendere la mano e chiedere l'aiuto. E per questo abbassare la mia divinità, coprendola e nascondendola sotto la loro natura, sospendendo la gloria del mio corpo per farmi passibile e meritar loro l'amicizia del Padre mio. Mi sono fatto come voi, per farvi come me, divenire mediatore tra la sua giusta indignazione e la malizia degli uomini ed essere loro esemplare e capo, cui imitare, quei santi, per me vivere è Cristo. Allora, abbiamo anche un paio di note, ecco, per spiegare certe cose che magari facciamo fatica, ecco, perché paia meno strano il linguaggio della greda, aggiungiamo alcune note. Maria è quel monte che supera ogni sublimità, ogni colle ed ogni monte, cioè gli angeli e gli uomini, i santi. Questo lo spiega San Giovanni Damasceno, vedete che lui l'ha capita bene, illuminato dallo Spirito Santo. Sant'Agostino, sentite cosa dice, sul restringersi la divinità nell'umanità. Per cui il Signore ha ristretto la sua divinità nell'umanità, cioè ha fatto entrare la divinità nell'umanità. Ma vedete, questo Dio l'ha fatto per noi e va amato con tutto il cuore, l'anima, la mente e forza sopra ogni cosa. Sentite qua, è sentimento comune dei padri che col nome dei cieli si intendono i santi, e San Gregorio Magno, i cieli si intendono i santi. Ora, io chiedo una breve pausa musicale, anche se ho superato il tempo della pausa, e poi concludiamo a tra poco. Ave Maria. Bene, riprendiamo allora la prossima puntata, che sarà la settima, perché inizia un nuovo capitolo ed è un peccato anche leggere soltanto alcune parole. Il capitolo sesto, ecco, tratterrà se l'incarnazione si sarebbe verificata senza il peccato di Adamo. Il Signore si sarebbe incarnato comunque. Ecco, ma è interessante conoscere queste cose, eh? Se l'incarnazione si sarebbe verificata senza il peccato di Adamo. Ecco, e a questo punto, allora, ho guardato anche l'orologio, io mi fermo qui e vi ringrazio di aver ascoltato queste spiegazioni che ci vengono dall'alto, e ci sentiremo però il quarto sabato del mese per la settima puntata. E non vedo l'ora, io personalmente non vedo l'ora di meditare insieme a voi queste meraviglie del pensiero divino rivolto agli uomini per aiutarli, per salvarli. Ha fatto tutto per amore di queste creature che siamo noi. Ed è così triste vedere l'uomo che non riama colui che è stato amato da Dio, dall'eternità. Prima che tu fossi, io ti conoscevo. Addirittura Padre Pio che ti diceva, prima che tu nascessi, Dio ti ha affidato a me. Vedete l'amore che fantasia ha, no? Cioè, pensa le cose in anticipo. E così dovrebbero fare tutti gli sposi che sono chiamati alla procreazione, per cui dire, Signore, fa che ti glorifichi nella maternità. E gli mariti che dicono, Signore, fa che io ti glorifichi nella paternità. Questo è il compito, questa è la missione dei due sposi, che tutte le porcherie che si fanno ve l'ha insegnato il demonio, perché io non le ho mai pensate quelle cose là. È il demonio che ci ha avvelenati con le cose che sono, diciamo, no, non sono indirizzate alla volontà di Dio, ma all'egoismo, alle passioni, al disordine morale. Ecco, allora io saluto tutti voi, cari amici radioascoltatori. La prossima settimana io sarò la Nostra Signora di Fatima e naturalmente porto tutti con voi e chiederò alla Madonna, dico, mammina mia, fa che io sia uno strumento nelle tue mani per farti conoscere ed amare, ma prima di tutto fa che io cominci ad amarti veramente, ecco, e non lo dica agli altri senza che io metta in atto tutto ciò che tu ispiri per mezzo dei tuoi santi, per mezzo dello Spirito Santo. Santa serata a tutti da Claudio. Ave Maria.